A te dell'essere principio immenso, materia e spirito, ragione e senso, mentre nei calici il vin scintilla, siccome l'anima nella pupilla, mentre sorridono la terra e il sole e si ricambiano d'amor parole, e corre un fremito di mene arcano da monti e palpita fecondo il piano. A te disfrenasi il verso ardito, te invoco, o Satana, re del convito. Inizia così la poesia Ode a Satana di Giosuè Carducci. Un tema piuttosto diverso rispetto alle poesie che tutti conosciamo dai tempi della scuola. Ma per chi conosce bene il poeta toscano, non c'è alcuna meraviglia nel sentirgli esprimere un inno al Signore degli Inferi. Carducci era massone e fortemente anticattolico. Le sue letture di Quinet e Proudhon lo avevano portato a identificare Satana come la rappresentazione della scienza, della natura e del progresso, mentre il clero era visto come una potenza oscurantista e retrograda, il cui scopo principale era quello di occultare la verità agli occhi degli uomini. C'è però qualcosa di più. C'è un percorso, un filo di collegamenti storici che lega tutta una serie di figure di fine Ottocento in una complessa trama fatta di massoni, poeti, santi, scrittori, spie, falsari, esponenti del clero e autorità religiose ebraiche, una trama così affascinante da aver stimolato la fantasia verso il mistero e l'occulto, fino ai giorni nostri, dove ha preso la forma di leggende, falsi storici, teorie del complotto e altre idee stravaganti che hanno tantissimi elementi in comune. E un nome in particolare, quello di Diana Vaughan. In questa puntata proveremo a percorrere uno dei tanti sentieri possibili lungo questa trama, che ha ispirato, tra gli altri, il controverso racconto di Umberto Eco, Il cimitero di Praga, e che ci porterà dall'Ode a Satana di Carducci fino a Santa Teresa di Lisieux. È un cammino intricato e pieno di deviazioni, quasi un labirinto, e molti si sono persi e hanno perso la loro razionalità. Per cui indossiamo un paio di scarpe robuste, muniamoci di un bastone per scacciare i demoni della follia e mettiamoci in marcia. Giosuè Carducci non fu solo anticlericale e massone, iscritto alla loggia Galvani e poi fondatore e segretario della loggia bolognese Felsinea, ma da quanto si legge nella sua poesia anche un palladista. Ma cos'era il palladismo? In sostanza il palladismo fu un fantomatico culto esoterico anticristiano fondato a metà Ottocento da alcuni massoni. I palladisti avrebbero preso il nome da un'immagine, quella del palladio, ossia l'icona del Bafometto, l'idolo pagano che si dice fosse adorato dai templari, il quale, nei secoli, aveva sempre più assunto le sembianze del diavolo stesso. Secondo questa versione, il palladismo arrivò persino negli Stati Uniti, attraverso la figura di Giuseppe Mazzini, il quale avrebbe contribuito a insediare una loggia massonica a Charleston, nel South Carolina, attraverso l'ambigua figura di Albert Pike. Tutto questo sempre che il palladismo sia mai esistito, perché il fenomeno fu enormemente ingigantito e romanzato dagli antimassoni di fine Ottocento, che probabilmente partirono da un fenomeno storico esistente, e sicuramente Mazzini e Carducci, come quasi tutti i massoni dell'epoca, erano profondamente anticlericali fino all'elegia pubblica del satanismo, per trasformarlo in un racconto esagerato e pieno di eccessi grotteschi, che è, altrettanto sicuramente, inventato. Quanto sia vero e quanto sia inventato in questa storia, però, al fine del nostro cammino, importa poco. Importa invece sapere chi legò il palladismo italiano alla massoneria americana, chi coinvolse, direttamente o indirettamente, i nomi di Mazzini e Carducci in uno scenario da tregenda, all'interno di un complesso gioco di specchi, truffe, inganni e falsi storici clamorosi. Il primo nome di questa storia è quello di Abel Clarin de la Rive, pseudonimo di Pierre Abel Clarin Vivant, nato a Chalon-sur-Saône, in Francia, nel 1855. Dopo aver studiato in un istituto dell'ordine domenicano, Clarence si arruola giovanissimo, a soli 15 anni, nella guerra franco-prussiana. Dopo la guerra, continua la carriera militare nell'Algeria francese, dove sviluppa un profondo interesse per l'Islam. La sua profonda conoscenza del mondo musulmano attira l'attenzione dei servizi segreti francesi, che lo assoldano come spia e informatore. Claren viaggerà quindi attraverso tutto il Nord Africa col nome di Sheikh Sihabil Clarin Mtal Gott, confondendosi con la gente del posto e riferendo ai servizi le informazioni ottenute. Nel 1873 Clarin lascia l'esercito e inizia la carriera di giornalista, lavorando per diverse testate francesi e iniziando a scrivere romanzi, saggi e novelle, in cui iniziano ad emergere i temi che lo affascinano: lo spiritualismo e gli altri temi dell'occultismo, tutti criticati dal suo punto di vista cattolico. Nel 1893 Clarin trova finalmente la sua nemesi, verso cui scagliarsi come difensore del cattolicesimo, la massoneria. Inizia quindi a scrivere per il giornale cattolico La Croix e sulla rivista antimassonica La Franc-Maçonnerie Démasquée. Ed è qui che la sua storia si intreccia con quella di un altro personaggio, con cui Clarin stringe amicizia e che lo trascina con lui in una spirale di invenzioni, inganni, imbrogli e cospirazioni, proprio sui temi a cui Clarin non sa resistere: religione, esoterismo e massoneria. Il nome di questo secondo personaggio è Léo Taxil, nato Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogin Paget, a Marsiglia, il 21 marzo 1854. Dopo aver trascorso l'infanzia in un collegio di gesuiti, Taxil sviluppò una profonda disillusione rispetto al cattolicesimo. Anzi, per lui la religione era un concentrato di idee ipocrite e dannose per la società, e il clero un'istituzione profondamente corrotta, che dietro una facciata di moralità nascondeva segreti tremendi e inconfessabili. Da qui la sua vita sarà un continuo cercare di screditare e mettere in ridicolo le istituzioni che più è in odio: la Chiesa Cattolica, che detesta fin dai tempi dell'infanzia, e la massoneria, che l'ha escluso dai suoi ranghi dopo averlo brevemente accettato. Inizia con racconti e novelle dissacranti e blasfeme. Il più notevole è La Bible amusante, la Bibbia divertente, e poi passa a ritrarre l'elite della Chiesa Cattolica come un gruppo di sadici pervertiti alla ricerca del solo piacere terreno, un po' come quelli descritti dal Marchese de Sade. Viene anche processato per un suo pamphlet blasfemo, ma poi viene rilasciato senza alcuna conseguenza. Nel 1855 ha un colpo di genio e compie il suo capolavoro della mistificazione. Annuncia a tutto il mondo di essersi, proprio lui, il blasfemo e bestemmiatore, convertito al cattolicesimo, ripudiando tutto il proprio passato e passando con un balzo dall'altra parte della barricata. Da ora in poi quello che scriverà non sarà più contro il cattolicesimo, ma contro il satanismo e la sua più concreta incarnazione, la massoneria. Nel 1890 inizia infatti a scrivere una serie di libri e pamphlet contro la massoneria, accusata di perpetrare un culto satanico, il palladismo appunto, di cui proprio lui, Léo Taxil, ha una testimonianza certa e diretta. Ed è qui che entra in gioco il suo personaggio migliore, Diana Vaughan. Questa donna misteriosa, che lui conosce personalmente, ha infatti percorso tutto l'itinerario di perdizione attraverso i tremendi culti satanici dei palladisti, adorando gli idoli perversi in messe nere dai rituali raccapriccianti, per poi convertirsi alla vera fede abbracciando il cristianesimo e una vita di purezza e santità. Diana è la discendente dell'alchimista rosacrociano Thomas Vaughan ed è stata una grande sacerdotessa del culto satanico palladista, per poi, improvvisamente, venire abbracciata dalla grazia divina e andare incontro a una completa conversione e un altrettanto salvifico pentimento. Nel 1892 cade nella sua trappola anche Clarin de la Rive, come abbiamo visto prima, e insieme contribuiscono alla diffusione del suo libro Il Diavolo nel XIX secolo, pubblicato insieme a Charles Hex con lo pseudonimo di Dottor Bataille, che riscuote un enorme successo tra il pubblico cattolico, da un lato partecipe della vittoria finale della vera fede sulla massoneria e sui culti esoterici, ma dall'altro estremamente intrigato dalle narrazioni piene di mistero e dettagli eccitanti sulle oscure perdizioni perpetrate negli antri di Satana. Sulla copertina del libro compare Lucifero in persona, le braccia incrociate sul petto robusto, la parte inferiore del corpo come la coda di un serpente irto di grosse spine, le aree di pipistrello, le fattezze del viso orientaleggianti con baffi e pizzetto, le orecchie a punta, un gran sorriso e la stella che lo rappresenta in fronte. Alle sue spalle le fiamme dell'inferno gli fanno da sfondo, mentre ai suoi lati ci sono due gruppi di uomini, esterefatti e smarriti. A sinistra ci sono i non europei, un cinese, un indiano, un africano e così via, mentre a destra, non meno stupiti, ci sono gli europei, primo fra tutti un giovane uomo in un elegante vestito nero che sembra quasi voler proteggere quelli dietro di lui dall'incombente figura di Satana. Il titolo completo del libro è Il Diavolo nel XIX secolo o i misteri dello spiritismo, del dottor Bataille. La copertina ci informa che all'interno troveremo numerose incisioni. Un lungo nastro attraversa i lati della copertina riportando la franco-massoneria luciferina, rivelazioni complete sul palladismo, la teurgia, la goezia e tutto il satanismo moderno. Magnetismo occulto, medium luciferini, cabala di fine secolo, magie di Rosa Croce, possessioni e precursori dell'anticristo, tutto viene mescolato in questo calderone che più che un testo di condanna ha tutta l'aria di essere un compendio di tutti gli argomenti misteriosi e intriganti, particolarmente di moda nella borghesia di fine Ottocento, fatto apposta per suscitare fantasie morbose e vendersi come il pane. Il prezzo è di 12 franchi, per ben 960 pagine di misteri, finalmente svelati agli occhi avidi dei signori e delle signore annoiate e in cerca di emozioni e conversazioni piccanti nei loro salotti alla moda. In basso a destra un riquadro ci avvisa che all'interno troveremo anche il resoconto di un testimone diretto. Ovviamente si tratta proprio della neoconvertita Diana Vaughan. Naturalmente nessuno ha mai visto Diana Vaughan di persona, anche se ne circolano svariati ritratti, ma per gli ultracattolici non ci sono dubbi che sia la papessa del palladismo e che la sua parabola sia esemplare per rappresentare la forza e lo spirito stesso del cattolicesimo, perché, come recita il Vangelo di Luca, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti. Ma Clarin non è certo la vittima più illustre dell'incredibile doppio gioco di Taxil. Nel 1887 Papa Leone XIII, commosso dalla sua conversione, lo riceve in udienza e lo riammette alla comunione, Nonostante il vescovo di Charleston, proprio quella città in cui il paladismo sarebbe sbarcato negli Stati Uniti, lo avesse avvisato che si trattava di un gigantesco imbroglio. Il capolavoro di Taxil, a questo punto, può dirsi compiuto, ma, incredibilmente, un'altra vittima cade nella trappola di Diana Vaughan. Dal convento delle Carmelitane in cui vive, Santa Teresa di Lisieux, il terzo personaggio del nostro viaggio, rimane completamente irretita dalle storie di conversione di Diana. Proprio lei, che in gioventù aveva passato settimane a seguire la storia di Enrico Pranzini, detto Cheri le Magnifique, avventuriero, libertino, uomo d'azione, trafficante, giocatore d'azzardo e poi assassino di tre donne, tra cui una ragazzina di 12 anni. Proprio lei che per Pranzini passò intere nottate a pregare per la sua conversione. Proprio lei che ricevette come una delle più grandi gioie la notizia che Pranzini, sul patibolo, aveva infine abbracciato il crocifisso. Proprio lei, così sensibile ai percorsi non convenzionali che portano le anime in paradiso, non poteva rimanere indifferente a quest'altra storia di passaggio dalla più profonda abiezione alla grazia di Dio. Diana Vaughan diventa subito per lei la prova che tutto è possibile, che non ci sono limiti alla provvidenza e che gli ultimi possono veramente diventare i primi nel Regno dei Cieli. Diana diventa, per Teresa, una vera e propria ossessione. La futura santa ne è affascinata e inizia a rapportarsi con lei come una grande ammiratrice. Comincia a scriverle, inviandole una propria foto in cui Teresa indossa, per una recita, le vesti di Giovanna d'Arco. Possiamo solo immaginare l'espressione di Leo Taxil quando si vide arrivare la foto di una carmelitana in odore di santità, una foto in costume con una dedica in cui si rallegrava per la sua conversione. Ma non finisce qui. Teresa prova a scrivere una poesia in suo onore, poi decide di comporre un'intera commedia teatrale sulla vicenda, presentando diavoli, angeli, forche, fiamme e tutto l'immaginario infernale che nella sua vita di clausura questa storia aveva evidentemente scatenato nella sua fantasia. Il 19 aprile 1897, però, arriva la tragica verità. Leo Taxil convoca presso la Sala Grande della Société de Géographie di Parigi, al 194 di Boulevard Saint-Germain, una conferenza in cui annuncia la presentazione pubblica dell'ormai leggendaria Diana Vaughan. La conferenza stampa avverrà di lunedì sera, il lunedì di Pasqua per la precisione. Per attirare i giornalisti, Taxil mette anche in palio, per estrazione a sorte, una bellissima macchina da scrivere proveniente da New York, del valore di 400 franchi, offerta, ovviamente, da Miss Diana Vaughan. Alla conferenza, gremita l'inverosimile, non c'è nessuna Diana Vaughan. C'è Leo Taxil, che finalmente svela a tutti la verità. Non esiste nessuna Diana Vaughan, o meglio, esiste una donna con questo nome, ma è soltanto una delle sue dattilografe. Non c'è nessuna papessa del paladismo, perché non c'è nessun paladismo, è tutta una sua invenzione, per dimostrare quanto i cattolici siano pronti a credere a qualunque cosa si confaccia ai loro ideali senza il minimo spirito critico. Il pubblico è ovviamente indignato e inferocito. Taxil viene scortato in un caffè dalla polizia e deve lasciare Parigi. Il 30 settembre del 1897, alle 19:20, già stremata dalla tubercolosi e profondamente afflitta dalla delusione e dall'umiliazione della vicenda, Teresa muore nel Carmelo di Lisieux. Thank you. Nel 1906, poco prima della sua morte, il giornale americano National Magazine riporta un'intervista a Leo Taxil, in cui si legge: «Il pubblico mi ha reso quello che sono, l'archibugiardo del momento. Quando ho iniziato a scrivere contro i massoni, l'ho fatto per puro divertimento. I crimini che gli ho attribuito erano così grotteschi, così impossibili, così enormemente esagerati, da farmi pensare che tutti l'avrebbero preso per uno scherzo e mi avrebbero attribuito il merito di aver inventato una nuova forma di umorismo. Ma i miei lettori non l'hanno presa così, hanno accettato le mie favole come la verità del Vangelo. E più io mentivo per far capire che stavo mentendo, più loro si convincevano che io fossi la pietra di paragone della verità. Quando producevo assurdità, come la storia del serpente del diavolo che scriveva profezie sulla schiena di Diana con la punta della sua coda, mi dicevo: aspetta, forse sono andato troppo oltre. Ma non era così. I miei lettori presero per buona anche la storia in cui il diavolo, per sposare una donna massone, si era trasformato in un coccodrillo e nonostante ciò suonava il pianoforte in modo eccellente. Un giorno, durante una conferenza a Lille, ho detto al pubblico di aver appena avuto un'apparizione del Nautilus. Credo che quello fu il più audace affronto alla credulità umana che io abbia mai rischiato. Ma i miei ascoltatori non fecero un plissé. «Attenzione, il dottore ha visto un Nautilus», dissero ammirati. Ovviamente nessuno sapeva cosa fosse un Nautilus, e nemmeno io, ma loro pensarono fosse un demone. Ah, le allegre serate passate con i miei coautori ad inventare nuove trame, nuove inaudite perversioni della verità e della logica, ognuno cercando di superare l'altro nella mistificazione organizzata. Ho pensato di morire dal ridere per alcune delle cose proposte, ma alla fine funzionò tutto. Non c'è limite alla stupidità umana. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!